Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati. Iniziamo la seduta di quest'oggi 29 settembre del nostro Consiglio e iniziamo con l'appello.
Zani.
Presente.
Bassi Etel.
Presente.
Paterlini Alice.
Presente.
Benvenuti Thomas.
Presente.
Mazzola Paolo.
Presente.
Poli Giovanni.
Presente.
Paoli Gianluca.
Presente.
Coccuni Roberto. Assente. Frontiera Anna.
Presente.
Fantini Paolo.
Presente.
Ottimo. Allora, la seduta come sempre appare sullo streaming, quindi se si può seguire in diretta, e anche la registrazione sarà poi consultabile. Perché la seduta è pubblica e quindi sarà consultabile sul sito dell'Unione. A questo punto io nomino gli scrutatori. Thomas, benvenuti. Frontiera. Paoli. Perfetto. Allora, possiamo dare inizio al primo punto, che è l'approvazione dei verbali della nostra seduta, diciamo pre-estate, del 28 luglio 2025. Sì. Le deliberazioni sono la numero 11, 12, 13, 14 e 15. Possiamo raccogliere già la votazione, anzi scusate, se prima qualcuno vuole dire qualcosa possiamo anche aprire la parola. Non ci sono interventi, quindi possiamo votare. Votiamo i favorevoli. Contrari? Nessuno. E astenuti per prova? Nessuno. Bene. Secondo punto. Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024. E per qualche illustrazione tecnica darei direttamente la parola alla dottoressa Palmia. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, con il consuntivo 24 si chiude la gestione appunto dell'anno precedente. Ricordo brevemente che per bilancio consuntivo si intende appunto il bilancio, in questo caso del nostro ente Unione Terra di Mezzo, al quale viene sommato in termini percentuali i bilanci delle partecipate, nello specifico per l'Unione sono l'EPIDA, ASP e l'associazione Opus Civium. Da un punto di vista tecnico vengono sommati i valori di stato patrimoniale e di conto economico, ovviamente con il metodo proporzionale, quindi in percentuale rispetto alla quota di partecipazione. Prima di ottenere il dato finale del consolidamento occorre procedere a delle scritture di rettifica che riguardano le eventuali operazioni infragruppo, quindi togliere tra i costi e i ricavi sia dell'Unione che delle partecipate le operazioni che avvengono in modo reciproco tra appunto i vari enti e anche tra le singole partecipate tra di loro. Fatto questo tipo di operazione, per evitare ovviamente di duplicare i costi e i ricavi, otteniamo il dato finale del consolidamento. È un dato finale nel quale il valore patrimoniale complessivo si accresce rispetto a quello di partenza, che era lo stato patrimoniale appunto con il quale abbiamo chiuso il rendiconto 2024 dell'Unione, e andiamo a consolidare dei conti economici che sono tutti conti economici positivi, perché tutte e tre le partecipate hanno chiuso con un utile. E tuttavia il consolidamento, per effetto delle scritture di rettifica, porta a una leggera diminuzione del risultato economico finale, pari a 405 euro, quindi insomma particolarmente contenuta, e dovuta in modo particolare alle scritture appunto di rettifica legate al fatto che, per una questione di diverse tempistiche, quando il comune o l'unione redige il proprio conto economico, la valutazione delle partecipate non può che avvenire sulla base dell'ultimo rendiconto approvato. Noi dobbiamo elaborare i nostri rendiconti in primavera, vanno approvati entro il 30 di aprile, sapete ovviamente meglio di chiunque che il deposito deve avvenire 20 giorni prima, dobbiamo avere il tempo per il controllo dei revisori, quindi l'operazione di valutazione delle partecipate avviene fra la fine di febbraio e la metà di marzo. Entro quella data, nel caso specifico del 2024, non avevamo ancora il bilancio 24 delle nostre partecipate, quindi la valorizzazione all'epoca delle partecipate è stata fatta con il bilancio 23, è appunto uno scostamento che si ha ogni anno. Ovviamente con le procedure di consolidamento dobbiamo neutralizzare il valore della partecipazione, che però nelle dati del comune o dell'ente è iscritto con il 23, la neutralizzazione deve avvenire con i dati 24. Queste differenze possono portare a delle differenze di consolidamento che possono, a seconda del segno, aumentare o incidere positivamente o negativamente anche sulla parte, diciamo, del valore economico. In questo caso ovviamente il risultato finale è stato quello di peggiorare di fatto il risultato economico per 405 euro. Lo dico per non generare, come dire, così confusione nell'interpretazione. Redigere i bilanci consolidati è un adempimento, è importante, può essere un momento nel quale si pone attenzione all'andamento delle nostre partecipate. È un dato, quindi i dati che si possono estrarre da questo bilancio sono dati conoscitivi, non sono dati che determinano né un utilizzo né un accrescimento di risorse reali a disposizione comunque dei nostri enti. E le scritture di rettifica, come dicevo prima, riguardano appunto tutte le operazioni di costi e di ricavi e il valore delle partecipazioni. E direi che altre informazioni di rilievo non ce ne sono, sono a disposizione se ci sono domande.
Bene, molte grazie per le spiegazioni. Qualcuno ha delle domande da porre o comunque se qualcuno vuole intervenire in merito è aperta il dibattito volendo. Nessuno chiede nulla? Perfetto, quindi a questo punto lo possiamo anche votare. Di nuovo raccogliamo a questo punto i voti favorevoli all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024. Direi che lo siamo tutti. Per controllo i voti contrari, non ci sono contrari, e a questo punto astenuti, nessun astenuto. Bene, possiamo allora a questo punto votarne anche l'eseguibilità immediata. Ancora una volta i favorevoli. Di nuovo unanimità. Contrari? Zero. Astensioni? Niente. Benissimo. Numero 2 della nostra seduta è esaurito. A questo punto passiamo al punto numero 3, ovvero documento unico di programmazione DUP per quanto riguarda la parte strategica 2024-29, parte operativa 26-2028 che andiamo ad approvare. A questo punto, se qualcuno ha interventi, è libero di chiedere di intervenire. C'è un'illustrazione del Presidente, va bene, giusto?
Sì, buonasera a tutti, una breve illustrazione per poi aprire il dibattito. Al punto 2 sostanzialmente abbiamo appena chiuso quello che è l'esercizio 2024, al punto 3 diamo inizio al mandato sostanzialmente alle direttive per partire col bilancio 2026, perché comunque il DUP che si divide nelle due parti, la sessione strategica che sostanzialmente non fa altro che portare avanti quelli che sono gli indirizzi programmatici della parte politica, abbiamo poi invece la sezione operativa che ragioni in un triennio 2026-2028 che si pone gli obiettivi di trovare le risorse finanziarie per poter realizzare quelli che sono gli obiettivi di mandato che noi abbiamo, perché comunque voglio sottolineare che il DUP per la parte strategica ragiona su una tempistica che è uguale a quella del nostro mandato. Ci troviamo in una situazione certamente particolare per le amministrazioni pubbliche ed abbiamo bisogno nel miglior modo possibile di farne fronte e cercare di andare a soddisfare quelle che sono le esigenze dei nostri utenti e dei cittadini. Credo che si debba lavorare in futuro, come lo si è sempre fatto, sulla tempestività e sull'efficienza di quelli che sono l'operato dei nostri uffici. E credo che anche migliorare quella che è la tempestività, la qualità, l'immagine, la disponibilità e l'erogazione del servizio sia una parte fondamentale. Credo anche che il consolidamento di quelle che sono le gestioni associate, e qui voglio sottolineare che a livello regionale è stato istituito il tavolo tecnico dei direttori e dirigenti operativi delle unioni dei comuni, a cui naturalmente l'Unione Terra di Mezzo partecipa quale come unione avanzata. Lo scopo di questo tavolo è raccordare l'attuazione territoriale delle diverse politiche settoriali promosse dalla Regione nell'ambito dell'associazionismo e valorizzare le unioni dei comuni quali enti di riferimento programmatico e gestionale per il territorio. È un percorso importante che abbiamo condiviso in questo anno e che andremo a proporre nell'anno futuro, è il discorso della predisposizione del nuovo piano urbanistico generale del PUG. All'interno del 2025 ci siamo proposti con il percorso partecipativo nell'andare a chiedere la partecipazione dei cittadini, dei tecnici del territorio e andare a condividere quella che era una proposta che era già partita con l'amministrazione precedente e che sta continuando con noi. L'obiettivo è arrivare a un'approvazione entro la metà del 2026, se tutto sarà possibile, e poi arrivare all'adozione almeno entro a fine anno. Credo che anche l'Unione, come i comuni, debbano comunque saper comunicare e tenere aggiornati i propri cittadini. Credo che oggi parlare di servizi digitali sia importantissimo per il futuro. È vero che abbiamo una parte dei cittadini che vivono la terza età e vivono un momento in cui l'informatica, la digitalizzazione e tutto quanto non fanno parte dei loro tempi, però credo che l'Unione attraverso questo sistema e attraverso questa possibilità possa essere più vicina, tenere aggiornati i cittadini e poter comunque lavorare e migliorare i propri servizi. Non ultimo, ci era stato chiesto durante l'episodio importante dell'alluvione del 2024, stiamo proseguendo con l'implementazione di quelli che sono gli strumenti di interazione con la cittadinanza. Mi faccio riferimento al sistema di allerta della protezione civile. In questo anno abbiamo anche visto finalmente partire col proprio operato la Casa della Salute, che ha sede nel comune di Castelnuovo Sotto, ma che comunque fa riferimento alla nostra unione. Come il discorso, sabato scorso abbiamo anche festeggiato il secondo compleanno del Centro delle Famiglie, due realtà che svolgono un lavoro e hanno una proposta partecipata all'interno di quello che è il percorso del nostro territorio. Altra cosa importante che abbiamo messo in campo è il discorso della riorganizzazione, che è un obiettivo che ci siamo dati in modo da poter ragionare in futuro con maggior efficienza e coordinamento all'interno delle singole aree dei nostri comuni e dell'Unione. Credo questo sia necessario per fare in modo che l'organizzazione all'interno dei nostri settori, all'interno delle nostre strutture, funzioni sempre meglio, sia più efficiente e più efficace in quello che è la possibilità di crescita della nostra struttura e affidarci a una struttura esterna che ci possa vedere da fuori ci arriverà a fornire una proposta da condividere all'interno della Giunta, all'interno dei consigli per poter procedere nel, speriamo, più breve tempo possibile. Chiaramente se andiamo un po' per quelli che sono i capitoli del DUP, credo sia importante anche un lavoro di recupero delle risorse attraverso la lotta all'evasione. Gli uffici sono predisposti per fare questo e credo anche sia importante il discorso di una puntuale gestione di quelle che sono le entrate. Per passare al capitolo della legalità, trasparenza, integrazione e sicurezza dei cittadini. È un tema molto sentito, la sicurezza dei cittadini. Questo vuol dire che il rapporto tra le nostre amministrazioni, tra le forze dell'ordine e quello che può essere tutto il potenziamento che riguarda il servizio da dare ai cittadini, credo sia un nostro dovere, passando per la videosorveglianza, passando per un potenziamento quando possibile delle forze dell'ordine, mi riferisco alla polizia locale. Cogliamo con e ringraziamo l'attenzione che ha sempre l'arma dei carabinieri per quello che è il nostro territorio. Credo che oltre a questo sia importante anche un discorso di comunicazione con la cittadinanza, perché parlare di legalità, trasparenza, integrazione e sicurezza con i cittadini, la prefettura ci fa scuola, nel senso che noi sindaci siamo una sentinella sul territorio, le amministrazioni devono essere le prime sentinelle a segnalare. E la collaborazione tra forze dell'ordine, cittadini e amministrazioni locali deve essere un valore aggiunto per difendere e tutelare il nostro territorio. Un passaggio importante lo voglio fare sul discorso del volontariato. Siamo in un momento in cui le comunità sono sempre più distanti, tra cui le persone. La globalizzazione spinta nella quale abbiamo vissuto negli ultimi anni probabilmente ha portato le persone a stare più soli. Il valore importante che hanno le associazioni sul nostro territorio non va mai dimenticato e va anche comunque, credo promosso. E promuovere l'attenzione e l'importanza del volontariato per il nostro territorio credo sia fondamentale in un momento in cui, parlando anche con la pubblica assistenza soccorso, dove comunque ci sono difficoltà, e altre associazioni locali, la nostra comunità è una vera comunità se sa sviluppare anche il senso del volontariato. Come Unione ci muoviamo anche su un discorso di fondere una cultura per lo sport. Lo sport è salutare per i nostri bambini, è salutare per i nostri ragazzi, è salutare per gli adulti e il tutto. E l'obiettivo è quello di garantire il diritto allo sport. Credo che sia anche importante il contrasto, come dicevo prima, sulla sicurezza, ma anche alla violenza e alle discriminazioni, il rapporto col SAP e il sostegno alle fragilità. Siamo un territorio con quasi 30.000 abitanti e purtroppo negli anni le fragilità familiari sono aumentate, e su questo l'Unione assieme ai comuni devono potenziare quelli che sono i percorsi di sostegno alle famiglie, alle persone, ai nostri ragazzi, alle persone fragili. Il SAP è uno strumento che va rafforzato, va promosso e va aiutato. Contrasto alla violenza, si parla sempre della violenza intendo legata a violenza sulle donne, violenze familiari, violenze sui bambini. La nostra società, come ho detto prima, si è irrigidita molto, si è comunque spento quel valore di comunità e di rispetto che era presente negli anni scorsi. Oggi dobbiamo lavorarci proprio per fare in modo che la violenza all'interno delle mura domestiche e anche fuori debbano diminuire nel più breve tempo possibile. Credo che sia stato aperto il confronto con tutte le associazioni presenti sul territorio, ringraziando anche la disponibilità, come dicevo prima, di un strumento importante come il centro per le famiglie. Per quello che riguarda il discorso del territorio e dell'ambiente, mi sento di sottolineare che dal prossimo anno all'interno dei nostri comuni partirà la raccolta puntuale, uno strumento che è partito qualche tempo fa. La raccolta puntuale, ci saranno le diverse riunioni nei singoli comuni e nei singoli territori per andare a spiegare che comportamento i cittadini devono portare e devono tenere per fare in modo che la raccolta puntuale e il riciclo funzionino nel miglior modo possibile. Chiaramente un'attenzione la dobbiamo anche porre sul discorso del verde pubblico, perché se ascoltiamo i cittadini, il verde pubblico, la viabilità e i servizi pubblici sono i primi servizi nel quale si possono notare mancanze. La manutenzione del verde pubblico certamente nel limite del possibile dovrà essere intensificata e migliorata quella che è la gestione. Abbiamo comunque dei problemi sui vari territori legato alle situazioni cimiteriali. L'impegno da parte dell'Unione e dei diversi tecnici comuni e assessori sarà quello di fare in modo che la manutenzione del verde possa migliorare e nello stesso tempo anche la manutenzione cimiteriale. Si parla sempre di futuro sostenibile. Futuro sostenibile è una parola importante che contiene tanti passaggi, tante azioni che noi possiamo fare. L'Unione Terra di Mezzo ha aderito al nuovo patto dei sindaci, è un patto importante con degli obiettivi importanti. Non dobbiamo dimenticare che avere un ambiente sostenibile, un territorio sostenibile e quello che riguarda tutto lo sviluppo legato al nostro ambiente è legato alle decisioni che andiamo a prendere. Certamente il PUG ne terrà conto, ma ne terremo conto in tutte quelle che sono le nostre possibilità. Un'altra cosa importante, l'alluvione del 2024 non è stata dimenticata e non la dimenticheremo mai, ma è presente nei nostri pensieri quotidiani. Crediamo che la manutenzione del nostro territorio per quello che riguarda canali, per quello che riguarda tutta quella che è la rete primaria e secondaria, per quello che riguarda il rischio idrogeologico, sia fondamentale avere buoni rapporti con tutti quelli che sono gli enti che operano sul territorio, dal consorzio di bonifica, dall'AIPO, da tutte quelle che sono le realtà sulle quali si possono comunque trovare collaborazioni importanti per fare in modo che eventi di questo tipo non... oppure che il rischio idraulico venga ridotto nel modo più importante possibile. Per quello che riguarda la protezione civile, credo che i territori dell'Unione dovranno anche pensare a interventi specifici di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria. Lo dicevo prima, c'è un tavolo tecnico attivo con tutti quelli che sono gli enti che hanno partecipato all'alluvione del 2024. Ci incontreremo anche prossimamente per vedere e valutare lo stato d'avanzamento di quelli che sono i progetti. Si è parlato di casse di illuminazione, si è parlato di altri progetti che possono migliorare. Intanto cogliamo in modo positivo quelli che sono stati tutti i ripristini spondali e arginali che sono stati fatti in questo periodo. Manca ancora la pulizia del canalazzo Tassone dalla vegetazione e dagli alberi, ci sono alcune riprese frane da rifare, ancora però la disponibilità degli enti è stata importante e credo che oggi soluzioni, interventi e cantieri importanti siano stati portati avanti. Però come amministrazioni non siamo ferme qua, ci stiamo impegnando per portare avanti quelli che ci sono i progetti che abbiamo condiviso nei passati incontri. Per il momento mi fermo qua.
Bene, ringraziamo il Presidente per averci illustrato una sintesi degli obiettivi, degli indirizzi e obiettivi strategici. E a questo punto possiamo anche aprire il dibattito se qualcuno vuole intervenire. Grazie. Abbiamo due interventi, prego.
Buonasera a tutti, mi sentite? A nome del gruppo consigliare Centrosinistra in Unione ringrazio per il lavoro svolto nella redazione del DUP e per gli obiettivi che il documento contiene al suo interno. Riteniamo che nella continuità rispetto alle precedenti programmazioni sia importante portare a termine, consolidare o iniziare a lavorare soprattutto ad alcuni degli obiettivi descritti. Come già stato richiamato, importante sarà il percorso di riorganizzazione dell'Unione, volto ad efficientare la struttura tecnica e soprattutto permettere a tutti di lavorare meglio e conseguentemente migliorare e implementare i servizi verso la cittadinanza. Consolidare le gestioni associate resta fondamentale nell'ottica del PRT, al fine di garantire la possibilità nella nostra Unione di rimanere tra le più rilevanti a livello regionale e permetterci così di accedere a rilevanti finanziamenti. Importante nel 2026 sarà anche portare a termine il lavoro intrapreso per il nuovo piano urbanistico intercomunale, che per la prima volta vede i nostri tre comuni lavorare insieme sulle questioni urbanistiche. Un altro passaggio importante, richiamato nel documento, sarà la trasformazione della tariffazione puntuale per quanto riguarda i rifiuti. Rilevante il fatto che i tre comuni che compongono l'Unione riescano a portare avanti insieme questo percorso. Resta fondamentale l'impegno costante delle amministrazioni e degli uffici competenti a valorizzare gli eventi e le peculiarità culturali di ogni territorio. Visto l'aumento delle diseguaglianze sociali, educative e abitative che riguardano anche il territorio dell'Unione, è importante che questa programmazione abbia previsto il proseguimento di interventi e di progetti in ambito sociale. Giusto consolidare e implementare i servizi creati o riorganizzati negli ultimi anni, come il Centro per le Famiglie e la nuova gestione del SAP. Oltre a sviluppare nuove progettualità di contrasto alla violenza di genere, di sostegno alla disabilità e aiuto sul tema della casa e della terza età. Importante e positivo resta l'obiettivo del miglioramento del decoro urbano, soprattutto per quanto riguarda i cimiteri. Più che mai necessario, come abbiamo visto negli eventi alluvionali dello scorso anno, il lavoro costante e gli investimenti in materia di protezione civile. Riteniamo che questo sia molto positivo e che questa tematica sia centrale in questa programmazione. Grazie.
Grazie consigliera Bassi. La parola al consigliere Gianluca Paoli.
Grazie. Ora, per dire che condivido molta parte di quello che ha detto il presidente Zani prima e anche di chi mi ha preceduto, ovviamente gli auspici di fare sempre meglio credo debbano essere condivisi e da parte nostra ovviamente c'è la volontà di contribuire dove possibile anche a migliorare quella che è la macchina dell'Unione, che vediamo avere su di sé tanta parte dei servizi che sono conferiti dai comuni. Mi permettevo di fare alcune osservazioni, alcuni ragionamenti su alcuni dei punti che sono stati toccati, magari auspicando ulteriori efficientamenti. Credo siamo tutti d'accordo, l'ha detto anche chi mi ha preceduto, sulla necessità di addivenire a una riorganizzazione dell'Unione, e questo ben venga anche l'affidamento dell'incarico che è stato assegnato nei mesi scorsi, che spero possa prendere avvio il prima possibile e che ovviamente mi auguro possa essere condiviso con tutte le forze politiche di tutti i consigli comunali e non che si riduca soltanto a un confronto tra i sindaci in giunta dell'Unione o tra i gruppi di maggioranza dei rispettivi comuni, ma dovendo lavorare su quelle che sono le visioni anche di efficientamento e dei servizi, credo toccheranno molta parte di quello che capita nei comuni, quindi spero venga veramente socializzato anche con i gruppi di minoranza. Personalmente, come Bagnolo Viva, noi rimaniamo scettici sulla realizzazione di questo sportello polifunzionale del cittadino, che viene invece citato, forse l'unico tra tutti quelli che si spera di ottenere anche da questo percorso, da questo progetto che è stato assegnato. Mi auguro che non vada nella direzione di indebolire quanto di buono costruito Bagnolo in questi anni. Credo che l'URP di Bagnolo vada, insomma, visto come esempio da seguire, quindi se fosse una duplicazione di quanto di buono fatto Bagnolo in questi anni, ben venga. Se deve diventare un modo per indebolire quanto fatto Bagnolo per andare in soccorso degli altri comuni, ecco, da questa parte nostra ci sarà una contrarietà dove potremo ovviamente portare avanti. Credo che bisognerà fare meglio sul lato della sicurezza. Nelle settimane scorse abbiamo saputo che non ci siamo aggiudicati l'ennesimo bando presentato dal Corpo di Polizia Locale. Questa volta si trattava di un bando regionale dove non siamo riusciti a entrare tra i comuni assegnatari. Ne abbiamo un terzo in sospeso, che è quello legato ai patti di sicurezza urbana, che però ripercorre in fotocopia quello che già non ebbe i contributi nel bando dell'anno precedente, quindi non avendo apportato migliorie c'è da sperare che qualcuno non abbia voluto far meglio di noi, altrimenti rischiamo di rimanere a bocca asciutta anche stavolta. Forse È il caso di fare meglio anche su questo versante, che è quello della progettazione per quanto riguarda la sicurezza, e quindi magari l'invito che faccio è di ragionare col comandante se occorre investire anche da questo punto di vista, non soltanto mettendo delle risorse in conto capitale che in caso di assegnazione saremo chiamati a mettere a bilancio, ma forse anche un passaggio prima per capire se è il caso di investire anche nella progettazione per poter portare poi risorse che vanno per implementare la sicurezza su tutto il territorio dell'Unione. Per quanto riguarda il nuovo bando dei servizi cimiteriali, l'invito che faccio questa alla Giunta in carica è ovviamente in accordo con gli uffici, è quello di provare a superare il concetto di offerta economicamente più vantaggiosa, riducendo o azzerando, se possibile, il peso del ribasso dell'offerta economica, perché l'ultimo affidamento è stato assegnato a seguito di un ribasso del 24%, che va a vanificare anche la magari buona intenzione da parte degli enti di mettere più risorse per cercando di andare nella direzione di non, come dire, tirare il collo, passatemi il termine, al gestore. Ma se il gestore è il primo a fare un ribasso del 24% in sede di gara, capite che insomma lui cerca di portare a casa il contratto, ma noi ci ritroviamo poi con un soggetto che è in difficoltà, pur avendo vinto l'assegnazione, a svolgere il ruolo, il servizio che gli viene chiesto. Quindi l'invito che faccio è quello di valutare la possibilità di predisporre un'offerta diversa, magari che possa veramente, se si ritiene di dare un valore al servizio, credo anche molto sentito e che incide sulla sensibilità del territorio, come quello della cura dei cimiteri, se individuiamo a chi svolge il servizio, ma che non possa essere soggetta a ribasso, non più di tanto almeno. Esiste anche la possibilità di studiare delle formule con dei coefficienti di potenza non intera, sono formule che negli anni sono state pensate e studiate apposta per far incidere il meno possibile questo aspetto. Il discorso della nuova tariffa corrispettiva puntuale a Bagnolo. E nelle scorse settimane c'è stato il primo lavoro di informazione da parte del gestore insieme al comune per socializzare il più possibile le novità. Sono uscite parecchie criticità espresse dai cittadini anche nelle occasioni pubbliche in cui hanno potuto prendere la parola. Il meccanismo, seppur ampiamente desiderato, immagino dagli enti, anche per le ricadute assolutamente benefiche che conosciamo dal punto di vista del bilancio, deve essere perseguito, però io faccio appello a tutti i consigli comunali affinché arrivino a predisporre dei regolamenti che non diventino regolamenti fotocopia di tutti quelli che finora sono stati approvati nei territori che hanno introdotto questa nuova modalità di raccolta dei rifiuti, ma che possa costruire veramente un regolamento più equo e premiante per i cittadini e le famiglie, cosa che se andiamo a prendere i regolamenti finora approvati nei vari comuni che sono arrivati prima di noi a questo servizio, così non è, tant'è che invito davvero i comuni di Cadelbosco e Castelnuovo a non fare come ha detto il comune di Bagnolo nel pubblicizzare le varie serate, che è quello di affermare che il sistema premierà chi produrrà meno rifiuti o si impegnerà a fare una differenziata migliore. Così non è. Questo regolamento attualmente non lo prevede. Finisco con una nota al Presidente. Sono passati ormai parecchi mesi dall'inizio del mandato, non abbiamo ancora visto niente che vada nella direzione di modificare il regolamento, come ci si era detti all'inizio, per garantire la rappresentanza a tutti e tre i territori e a minoranze e maggioranze dei rispettivi comuni all'interno del Consiglio dell'Unione. Io faccio i conti che il Presidente Zani ce l'abbia ancora a mente, ce l'abbia ben chiaro, però mi aspetterei che prima del passaggio di testimone con il Sindaco di Bagnolo ci possa essere la volontà di mettere nero su bianco questo impegno per comunque dar seguito a quello che tutti abbiamo convenuto in sede di rinnovo delle cariche, di ripristinare all'interno del Consiglio dell'Unione. C'era anche prima e sarebbe il caso di riproporlo, visto che ci avevamo ripromessi di farlo, e un invito che faccio è quello di tenerlo in agenda e di rispettarne assolutamente l'impegno che si era preso.
Bene, grazie consigliere Paoli. No, a questo proposito voglio dire che anch'io è una cosa che ho abbastanza presente e in qualche modo ho già perlomeno cercato di ravvivare l'interesse, nel senso di provare a pensarci almeno, e quindi io invito, se vogliamo iniziare a lavorare su questa modifica del regolamento, magari cominciamo a proporre qualche bozza, la facciamo, la leggiamo, la pensiamo un po' tutti quanti, e soprattutto se qualcuno ha memoria oppure, come dire, documenti precedenti. Io onestamente adesso questo momento mi manca questa cosa, però se abbiamo modo di provare a fare un inizio di bozza, poi perché no, ne possiamo anche in qualche modo ragionare insieme, oppure le modifiche, o questa è una cosa sulla quale invito sicuramente tutti a fare una riflessione. Bene, poi volevo dire un qualcosa anch'io su questo punto, però se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Va bene, allora no, voglio solo dire due cose. Ovviamente tantissimi sono i punti che sono sicuramente quasi tutti di enorme importanza, ben sintetizzati dal sindaco Zani. Per quanto riguarda in particolare il discorso sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, che è una cosa che mi sta abbastanza a cuore, anzi devo dire, come nota, diciamo, come dire, di colore, che se ci sono due argomenti che attirano tantissima gente agli incontri pubblici sono quando gli dai da mangiare e da bere, oppure quando si parla di rifiuti, perché il teatro di Bagnolo, e meno, io sono andato solo alla seconda perché la prima non c'ero, devo dire, era veramente gremito e l'interesse era molto molto alto da parte della cittadinanza. Sono state esposte alcune questioni specifiche che ha il consigliere Paoli, ha elencato, soprattutto sul discorso della premialità. Allora, se noi andiamo però a leggere quella parte degli... Io ho cercato di capire se questa cosa in realtà è contenuta o meno. In effetti io voglio leggere questi, come dire, obiettivi, laddove mi sono stampato il foglio proprio perché voglio leggerlo come un lavoro in corso, insomma, come un inizio di una metodologia che poi potrà essere soggetta a modifiche, perché se dice che laddove si dice che l'obiettivo futuro sarà quello di rafforzare il principio per cui chi inquina paga, e chi meglio differenzia e meno produce rifiuti non differenziati va premiato. Effettivamente ci sono state delle obiezioni, che andando a valutare nello specifico le nuove tariffe, gli esempi fatti, eccetera, dove qualcuno è riuscito a dimostrare che effettivamente forse questa premialità non è al momento effettivamente presente nella nuova tariffazione, facendo tutta una serie di ragionamenti che riguardano il numero di svuotamenti, la quantità di svuotamenti per famiglia. Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, però io voglio leggerlo anche come laddove si parla che i comuni dell'Unione in qualche modo si prefiggono di realizzare dei sistemi di misurazione puntuale nella quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso. Quindi in qualche modo credo che sarà nostro compito in generale, dei nostri consigli comunali e anche dell'Unione, in qualche modo eventualmente, una volta avviata questa nuova modalità, ottenere anche dal gestore dei dati concreti, dei numeri sui quali poter ragionare e sui quali, perché no, provare a incidere effettivamente su questo principio che ci siamo dati, ovvero dobbiamo arrivare a effettivamente provare a creare un qualche sistema di scontistica, di premialità, di incentivo reale per chi effettivamente si comporta in maniera corretta ed è coerente con, la, con i nostri principi. Poi è chiaro che questo è uno dei tanti temi sui quali prima di tutto prevale il concetto di educazione, deve prevalere il concetto di educazione civica, perché se prevale il concetto di troviamo il modo per aggirare la, la regola, allora qui purtroppo dovremmo fare un lavoro ancora più, cominciare da prima, insomma. Comunque, non mi dilungo ulteriormente. E un'altra cosa sulla quale volevo, della quale volevo dire, che è stata già accennata, è riguardo il discorso delle, delle associazioni. E devo dire che uno dei propositi che sono contenuti in questi obiettivi sono il fatto che l'Unione vorrà e dovrà facilitare in qualche modo tutto il lavoro anche burocratico di chi si proporrà per fare delle, delle iniziative che coinvolgeranno le varie associazioni del territorio. Posso dire anche per esperienza diretta che questo principio è già abbastanza presente. E a Bagnolo in qualche modo siamo riusciti a, in qualche caso a far collaborare veramente tante associazioni su progetti specifici e devo dire che da parte degli uffici dell'Unione abbiamo riscontrato sempre una grande, grande attenzione e anche una grande volontà di cercare di facilitare, di facilitare il compito. Quindi su questo obiettivo ritengo che ci siano già abbastanza dei risultati che sono tangibili. Basta, non aggiungo altro. Ci sono altri interventi?
Cerco di rispondere al consigliere Paoli. La riorganizzazione è un momento importante per quello che è la nostra realtà. Credo che portarne a conoscenza dei passi che si andranno a fare e compagnia sia un impegno che possiamo prendere. Quello che voglio passare, sempre legato al discorso della riorganizzazione, è lo sportello polifunzionale del cittadino. È un servizio sul quale a Cadelbosco abbiamo puntato molto, è un servizio sul quale il cittadino deve poter accedere nel modo più diretto possibile. Proprio per questo non vede tra gli obiettivi dell'Unione, e tantomeno penso anche del sindaco di Bagnolo, indebolire l'URD di Bagnolo, anzi tutto ciò che funziona e funziona bene va tenuto, tutto quello che non funziona o va migliorato bisogna cercare di migliorarlo. Certamente sulla sicurezza bisogna fare meglio, perché abbiamo bisogno di investire, abbiamo bisogno di recuperare del tempo perso. La questione dei bandi e della progettazione è un fatto importante. I bandi, quando si partecipa, sarebbe sempre bello vincerli e portarli a casa. Siamo in attesa del risultato del bando, perché quello regionale, come lei bene ha detto, purtroppo non è andato a buon fine per il risultato. Speriamo in quello che sta per arrivare. Servizi cimiteriali è un problema che abbiamo su tutti e tre i comuni. Servizi cimiteriali sfonda una porta aperta quando dice offerta economicamente più vantaggiosa. In teoria quella porta o può creare sempre dei problemi. Chiaramente oggi siamo di fronte ad una realtà che la sua funzione era quella comunque delle tumulazioni, era quella comunque non certamente della gestione del verde dei cimiteri. Da qui sarà nostro compito, ce lo prendiamo come compito, nel cercare di risolvere nel più breve possibile, visto che c'è un bando in corso, bisogna trattare con l'azienda, vedere cosa succede e comunque speriamo nel più breve tempo possibile di risolvere il problema. Chiaramente la possibilità anche in futuro, se è possibile, tarare su un'offerta diversa. La tariffa corrispettiva puntuale è un percorso, che non deve essere rigido. Chiaramente se qualcosa non funziona non mancheremo di segnalare a chi di dovere quelle che sono le criticità. Il regolamento di rappresentanza è stato territoriale, è stata una cosa che ci siamo detti all'inizio del mandato e avevo preso un impegno, credo che l'impegno debba comunque essere preso e portato avanti. In conseguenza auspichiamo nei prossimi mesi, visto che una volta l'alluvione, una volta problematiche varie, purtroppo guardo chi è qua presente in rappresentanza dei nostri tecnici, non dico che sono impegnati 24 ore al giorno perché è diritto di dormire, glielo dobbiamo lasciare, ma per il resto siamo spesso e volentieri colti da emergenze che dobbiamo fare. Però l'impegno c'è stato e l'impegno bisogna cercare di mantenerlo. Grazie.
Bene, grazie Presidente. Se ci sono altre persone, altri consiglieri che vogliono parlare, non vedo altre richieste di intervento, quindi passiamo alla votazione. Ah giusto, scusatemi, ci sono dichiarazioni di voto da parte dei gruppi. Consigliere Paoli.
Allora, come detto, condividendo buona parte dei contenuti di questi obiettivi strategici, che poi vengono riassunti anche negli obiettivi operativi che sono legati al DUP, ma rilevando alcune cose che secondo me potevano essere prese e specificate meglio, su cui ovviamente ci riserveremo di continuare a vigilare perché possono magari essere colti i suggerimenti che abbiamo dato. Un'occasione ovviamente sarà l'approvazione dei documenti consuntivi che effettivamente verificheranno che gli impegni siano stati portati a termine e magari anche con le variazioni che abbiamo proposto. Il nostro voto sarà di cauta astensione.
Grazie. C'è il gruppo Cadel Bosco per tutti che vuole dire qualcosa? Nessuna dichiarazione di voto. Centrosinistra in Unione non ha la dichiarazione di voto, allora possiamo passare a votare. Chi vota favorevole al punto numero 3? Abbiamo tutti tranne il consigliere Paoli. Voti contrari? Non ci sono voti contrari. Astensioni? Un'astensione il consigliere Paoli. Bene, passiamo allora a questo punto alla eseguibilità. Voti favorevoli per la immediata eseguibilità. Stessi di prima. Voti contrari per l'eseguibilità. Non ci sono voti contrari. E astensioni per l'immediata eseguibilità. Il consigliere Paoli. Bene. Passiamo al punto numero 4, ovvero la terza variazione al bilancio di previsione triennale 2025-2027 che andremo ad che metteremo ai voti per l'eventuale approvazione. E ancora nuovamente do la parola alla dottoressa Palmia. Grazie.
Sì, con questa variazione diciamo che soddisfiamo un'esigenza per così dire estemporanea tra la variazione di assestamento che è stata fatta a luglio e scusate, è l'ultima variazione che avremo fra la fine di ottobre e la metà di novembre. E, applichiamo il riconoscimento che viene dalla regione per quanto riguarda gli indennizzi appunto di chi è stato colpito dall'alluvione, per cui viene iscritto questo secondo trasferimento di 22.227 euro. Ovviamente iscriviamo l'entrata e iscriviamo la spesa tra i trasferimenti, che verrà poi corrisposta ovviamente a chi ne ha fatto domanda per lo stesso importo. Poi viene iscritta sempre per quanto riguarda la parte corrente uno storno di 3.000 euro che prevede lo spostamento tra capitoli dell'area cultura e in particolare viene iscritto invece anche un secondo trasferimento regionale di 25.460 euro che fa parte di un progetto legato al progetto Giovani ed era composto di due tranche, una parte legata all'attività corrente che rientra tra le previsioni che sono già all'interno del nostro bilancio e riguarda quindi l'attività che viene svolta normalmente appunto dal progetto Giovani, e questa seconda parte invece che riguarda la possibilità di sistemazione di locali da rendere idonei per lo svolgimento delle attività appunto con i giovani. È un progetto che è stato presentato per le tre realtà territoriali, quindi per i nostri tre comuni. In questa variazione trovano spazio le quote relative al comune di Bagnolo e di Cadel Bosco. Quella di Castelnuovo, siccome impatta sul bilancio 2026, verrà inserita in una prossima variazione. Il valore complessivo degli interventi previsti sugli immobili è di 67.000 euro, quindi per 25.460 sono coperti dal contributo regionale, la differenza, e sono 9.300 euro per quanto riguarda il comune di Cadelbosco e 32.240 euro per quanto riguarda invece il comune di Bagnolo, vengono assicurati con risorse dei comuni e nello specifico attraverso l'applicazione di quote di avanzo che erano comunque riferibili già a questi territori presenti appunto nel nostro avanzo libero che avevamo e che quindi comunque decidiamo di utilizzare per spese di investimento che era stato appunto rendicontato col rendiconto 2024. Il tutto quindi per avere complessivamente un intervento per quanto riguarda i nostri immobili per un valore complessivo di 67.000 euro.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire su questo punto? Ci sono interventi? Bene, possiamo già metterlo in votazione allora. Andiamo. Ci sono delle dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. Quindi andiamo a votare la terza variazione di bilancio di previsione triennale 2025-2027. Voti favorevoli. Tutti. Voti contrari. Nessuno. E astensioni. Nessuna astensione. Ok. Quarto punto, immediata eseguibilità. A questo punto, voti favorevoli. Unanimi. Voti contrari. Zero. E astensioni. Nessuna astensione. Quindi abbiamo votato anche l'eseguibilità immediata. Quinto punto, servizio di tesoreria. Dobbiamo approvare lo schema di convenzione dell'ex articolo 210 del decreto legislativo 267 dell'anno 2000 per l'Unione Terra di Mezzo e i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco e Cadelbosco e sopra e Castelnuovo sotto. E c'è un'illustrazione su questo punto? Perfetto, grazie dottoressa.
Sì, allora per quanto riguarda il servizio di tesoreria un excursus velocissimo, nel senso che noi abbiamo in essere sui quattro enti due tesorieri, nel senso che Banca BPM è ad oggi il tesoriere del comune di Cadelbosco, Castelnuovo e dell'Unione. Il comune di Bagnolo invece ha in essere un rapporto con Crédit Agricole. Sono convenzioni ormai scadute alla fine del 2023. A settembre 2023 eravamo tornati in consiglio approvando delle convenzioni, poi per diverse ragioni legate a tutta una serie di adempimenti e alla carenza un po' strutturale di personale, in realtà non siamo stati in grado di fare una nuova gara. Ci troviamo oggi nella condizione assoluta di dare priorità a questo tipo di nuovo affidamento e ci troviamo anche nella condizione però di riapprovare una nuova convenzione. Nel frattempo, insomma, in questi due anni qualche situazione fra virgolette del mercato, per così dire, è cambiata, ormai sono definite delle regole, peraltro tecniche molto stringenti per i tesorieri, che lasciano sostanzialmente quindi una parte discrezionale della resa del servizio ancora più limitata rispetto a quello che era prima, e poi avendo nel frattempo trasferito i servizi finanziari in Unione, la logica anche per un'economicità e per un miglioramento, diciamo, nei rapporti con il tesoriere è quello di fare un'unica gara, di avere neanche dei lotti sostanzialmente, di presentare un pacchetto unico. Il tesoriere dovrà ovviamente essere il tesoriere di tutti e quattro gli enti, senza possibilità logicamente di scegliere quale comune prendere e quale comune escludere. Il rapporto col tesoriere, sia da parte dell'ente che da parte dei cittadini, nel tempo è molto cambiato. Ovviamente ormai anche le somme che sono a disposizione per i cittadini vengono accreditate sui conti correnti, questo per facilitare logicamente le operazioni anche per il cittadino stesso, quindi l'esigenza di recarsi fisicamente presso lo sportello del tesoriere è realmente limitata a pochissime situazioni. I pagamenti dei nostri servizi in realtà ormai sono più scomodi e più onerosi se fatti presso il tesoriere, perché a disposizione abbiamo strumenti diversi come il pago PA, che non è economico, non è economicissimo, ma ti consente se non altro di pagarlo in posti diversi, dal supermercato al tabacchino, quindi con l'opportunità di poter sfruttare se non altro le disposizioni nell'arco della giornata o della settimana, insomma non legate al mondo bancario, che peraltro sta sempre più chiudendo le filiali o chiudendo le giornate di apertura, quindi non è sicuramente la modalità più agevole quella di avere come interlocutore il tesoriere. Quindi in tutto questo, diciamo, è stato tradotto anche all'interno della convenzione, per cui si chiede come situazione, come servizio privilegiato, di avere uno sportello sul territorio. Logicamente abbiamo dovuto anche prevedere un raggio chilometrico, come dire, che dia un po' più di agio, perché il rischio altrimenti è di non trovare tesorerie disponibili. Quindi per noi avere una tesoreria che abbia un unico sportello a Reggio, per quanto non si vada più in tesoreria tutti i giorni, i mandati viaggiano ovviamente tramite portali e quant'altro, non esiste più il cartaceo, però logicamente non sarebbe così comodo. Quindi cerchiamo di individuare qualcuno che almeno sui tre territori possa avere uno sportello, e ci siamo dovuti muovere in un raggio di azione sui 12 chilometri circa, per poterci assicurare anche banche magari che non abbiano nella provincia un unico sportello, perché quello che viene richiesto eventualmente è la circolarità delle operazioni, per cui il cittadino che magari si trova la banca in centro a Reggio sotto l'ufficio possa comunque espletare l'operazione anche se non fatta sul singolo territorio appunto dei nostri tre enti. La parte economica di questa convenzione prevede, rispetto a quello che veniva anni fa, dove il tesoriere forniva delle sponsorizzazioni agli enti, oggi siamo noi che paghiamo il loro servizio, è un costo annuale di 36.000 euro che viene posto a base di gara, 36.000 euro per ogni ente, formato dalla somma di quelli che sono ad oggi circa gli importi che i quattro enti pagano e non sono distribuiti in modo uniforme. Ovviamente chi paga un po' di più è l'Unione, gli altri comuni più o meno si equivalgono, ci sono poche differenze e ovviamente nel bilancio, come dire, di questo ne terremo conto, nel senso che cercheremo di distribuire l'eventuale sconto in modo proporzionale, in modo che l'impatto sugli enti sia come dire, organico rispetto anche alla situazione attuale. Ci dovremo far quotare ovviamente un eventuale interesse passivo da dover applicare nella disgraziata situazione in cui dovessimo ricorrere all'anticipazione di tesoreria, e ci faremo quotare il costo dei POS, perché ovviamente non possiamo più pensare di operare senza avere dei POS fisicamente negli uffici, in modo particolare oggi diciamo ai servizi demografici, un domani allo sportello, per poter appunto far sì che il cittadino abbia questa come opzione, e questo comporterà un costo per il noleggio dell'apparecchio e le commissioni ovviamente sul transato. Verrà previsto anche un eventuale interesse attivo da poter sfruttare, ad oggi direi nella lontana ipotesi, remota ipotesi che potremmo avere della liquidità da poter come dire, gestire, e una qualche operazione, perché attraverso, soprattutto in caso di mutui, ai comuni, agli enti può essere chiesta la domiciliazione, e di conseguenza in questo caso per l'ente questa operazione ha un costo e quindi ci faremo quotare anche quello. Poi ovviamente tutto il resto delle norme della convenzione sono le classiche rapporti e come dire, le regole che devono appunto essere alla base delle operazioni quotidiane che avvengono con il tesoriere. Se ci sono domande.
Grazie per i chiarimenti. Qualcuno ha domande da porre? Non ci sono domande. Ah, ci sono domande. Bene. Consigliere Paoli, grazie.
Ma più che una domanda, l'unica preoccupazione ovviamente, essendo passati da delle gestioni diverse a un unico affidamento, è quello che non si riesca a individuare, perché non partecipa un istituto bancario che abbia sportelli su ognuno dei tre comuni. Magari ci sono, non lo so, ma se non partecipano e poi rischiamo di avere un comune scoperto, ovviamente c'è ancora una, semmai ridotta ormai, fascia di utenza che ha ancora l'abitudine o si sente più sicuro andare in banca piuttosto che effettuare pagamenti elettronici o di home banking. potrebbe essere ovviamente un problema per quanto riguarda questo tipo di utenza, che se è rimasta residuale vuol dire che è anche la più fragile da questo punto di vista. Quindi ovviamente l'auspicio è che per nessuno dei tre comuni si prospetti questa soluzione, cioè di non avere uno sportello bancario all'interno del proprio comune, perché anche quello di spostarsi, volendo ridurre questo problema all'utenza più anziana, potrebbe anche essere effettivamente un problema reale. Cioè, ci auguriamo che vada nella direzione di essere il più capillare possibile. L'alternativa sarebbe stata dividere gli affidamenti. Siamo in una situazione, immagino, capisco, conoscendo le condizioni dell'ufficio, di difficoltà, gestirne più di una sarebbe stato complicato. Speriamo che, insomma, non ci sia una ricaduta negativa da questo punto di vista.
Grazie consigliere Paoli. Altre persone, altri consiglieri? Bene. A questo punto possiamo metterlo ai voti, direi. Quindi andiamo a votare il punto 5, che è l'approvazione dello schema di convenzione per quanto riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria. Voti favorevoli. Voti contrari. Astensioni. Consigliere Paoli si astiene. Diamo anche qui la votazione per la eseguibilità immediata. Ancora una volta i favorevoli. Tutti tranne uno. Voti contrari e astensioni. Astenuti sempre il consigliere Paoli. A questo punto io passerei al punto numero 6, che è l'interrogazione in merito alla realizzazione di un centro socio-occupazionale per adulti con disabilità sul territorio dell'Unione Terra di Mezzo, ed è presentata dal consigliere Gianluca Paoli della lista civica Bagnolo Viva. Alla parola al consigliere per presentarci questa interrogazione. Grazie.
Grazie Presidente, questo è un punto che non ho volutamente sollevato durante la discussione del documento unico di programmazione, perché aveva un suo punto dedicato. Lo do una veloce letta. Parte ovviamente dagli atti che sono stati approvati in questi mesi dai comuni di Bagnolo Castelnuovo e dell'Unione, e Cadelbosco Bagnolo e Cadelbosco e dell'Unione, dove ci sono alcuni aspetti che secondo me confliggono e di cui appunto chiedo risposta, essendo un punto che mi sta particolarmente a cuore. Allora, visto il DUP 2026-2028 del Comune di Cadelbosco, approvato con delibera della Giunta numero 32 del 24 luglio 2025, in cui nella sezione dedicata agli indirizzi strategici si riporta che l'attenzione alle fragilità rimane un caposaldo dell'azione amministrativa. Bambini, anziani soli, persone con disabilità. I servizi sociali sono quotidianamente impegnati nel garantire risposte puntuali, integrate e rispettose dei bisogni individuali. In questa direzione si inserisce anche la richiesta formale presentata alla Regione Emilia-Romagna per modificare eventualmente la destinazione d'uso dell'ex scuola di Villa Argine, da centro diurno, come inizialmente previsto, a centro socio-occupazionale per adulti con disabilità. Una scelta maturata e fondata sull'analisi dell'effettiva fruizione del centro diurno esistente e sulla volontà di colmare una carenza di servizio non solo per Cadelbosco, ma per tutto il territorio dell'Unione e della zona della Bassa Reggiana. Sarà cura dell'amministrazione aprire un percorso partecipato con l'obiettivo di condividere e approfondire le scelte progettuali prima della loro formalizzazione. E ancora, in un altro punto del DUP, come già segnalato, in premessa è in atto il percorso che porterà a un cambio di destinazione d'uso dell'ex scuola di Villa Argine. L'idea iniziale di realizzare un centro diurno viene superata alla luce dei numeri segnalati dai servizi dell'attuale struttura in centro paese. Si propone invece di realizzare un centro socio-occupazionale per disabili adulti, un servizio oggi assente nell'intero territorio dell'Unione. Oltre a colmare un vuoto importante, questo nuovo centro offrirà un servizio più vicino e integrato col territorio. Visto il piano delle performance 2025-2027, monitoraggio intermedio al 30 giugno 2025 del Comune di Cadelbosco Sopra, approvato con delibera di giunta 31 del 24 luglio 2025, che in merito all'obiettivo operativo di ristrutturazione dell'immobile ex scuola di Villa Argine per la creazione di un centro diurno per anziani e sede delle associazioni di volontariato di Porta, che i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicatrice in data 12 febbraio 2024. Attualmente sono sospesi in attesa di definizione di varianti in corso d'opera da sottoporre all'approvazione della Regione Emilia-Romagna per la variazione della destinazione d'uso dell'immobile da centro diurno per anziani a centro di terapia occupazionale per disabili adulti, visto il DUP 26-28 dell'Unione Terra di Mezzo, approvato con delibera della Giunta Unione 43 del 25 luglio 2025, in cui nella sezione dedicata agli indirizzi strategici si riporta che la sfida ambiziosa dei prossimi anni sarà provare a costruire nuove opportunità socio-occupazionali per adulti con disabilità sul territorio unionale, così come precedentemente riportato nei DUP approvati a luglio 2024 e febbraio 2025, ma senza specificare null'altro. Appurato che la realizzazione di un centro socio-occupazionale per adulti con disabilità sul territorio dell'Unione Terra di Mezzo non compare all'interno del documento di presentazione delle linee programmatiche di alcuna delle amministrazioni attualmente in carica, che in occasione delle ultime elezioni amministrative a giugno 2024 l'unica forza politica che abbia avuto in considerazione la necessità dell'apertura di un centro socio-occupazionale per adulti disabili è stata la Lista Civica Bagnolo Viva, che nel proprio programma elettorale riportava, aperte le virgolette, le difficoltà nel continuare a garantire il trasporto verso i centri semiresidenziali o socio-occupazionali dei disabili adulti presenti sul territorio dell'Unione Terra di Mezzo sono sia di natura logistica, attualmente affidato alla pubblica assistenza di Castelnuovo Sotto, che finanziaria. Sono maturi i tempi per programmare l'apertura di almeno un centro diurno per disabili adulti anche sul nostro territorio, che possa arricchire l'offerta socio-sanitaria dell'Unione con un occhio alla sostenibilità economica. È nostra intenzione valutarne l'insediamento tramite riqualificazione all'interno della struttura che attualmente ospita il nido comunale Pollicino, destinato a tornare a fianco della scuola dell'infanzia statale Dandelion nel progetto di continuità educativa pensato per la fascia 0-6 anni. Appurato che neppure nelle note di aggiornamento dei DUP 2026-2028 approvate lo scorso luglio dalle rispettive giunte dei comuni di Bagnolo in Piano e Castelnuovo Sotto c'è alcun accenno alla realizzazione di un centro socio-occupazionale per adulti con disabilità sul territorio dell'Unione Terra di Mezzo, ricordato che contestualmente all'individuazione dell'ex asilo di Zurco come sede del centro per le famiglie, gli allora membri della giunta dell'Unione, di cui l'unico rappresentante oggi in carica è il sindaco di Castelnuovo Sotto, Francesco Monica, concordarono a parole che nel caso si concretizzasse la volontà politica di giungere all'effettiva apertura di un centro socio-occupazionale per disabili adulti dell'Unione Terra di Mezzo, la sede sarebbe stata individuata a Bagnolo in Piano, bilanciando così la distribuzione dei servizi socio-assistenziali tra i comuni dell'Unione, tenuto conto della futura apertura della Casa della Comunità di Castelnuovo Sotto, ritenuto che l'individuazione delle ex scuole elementari di Villa Argine in territorio di Cadelbosco Sopra come sede di un centro socio-occupazionale per disabili adulti non rispetti tale equa distribuzione dei servizi socio-assistenziali sul territorio dell'Unione a scapito nuovamente dell'utenza di Bagnolo in Piano, si interroga il Presidente dell'Unione Terra di Mezzo per sapere. Al punto 1, lo stato dell'arte della procedura di variante in corso d'opera da sottoporre all'approvazione della Regione Emilia-Romagna per la variazione della destinazione d'uso dell'immobile delle ex scuole elementari di Villa Argine da centro diurno per anziani a centro di terapia occupazionale per disabili adulti. Secondo punto, se e quando sono stati redatti studi di fattibilità e convenienza tecnico-economica in merito all'apertura del centro socio-occupazionale in questione e, nel caso, a quali conclusioni sono giunti. Terzo, se l'individuazione delle ex scuole elementari di Villa Argine come sede di un eventuale centro socio-occupazionale per disabili adulti dell'Unione Terra di Mezzo sia condivisa da tutti i componenti della Giunta dell'Unione. Se ancora parere, 4, della Giunta dell'Unione, che la scelta di attivare servizi socio-assistenziali a servizio della popolazione dell'Unione Terra di Mezzo debba tenere conto anche di un'equa distribuzione degli stessi sul territorio dell'Unione e nel caso se l'apertura di un centro socio-occupazionale per disabili adulti a Villa Argine risponda a questo principio. Grazie.
Grazie consigliere Paoli. La parola al Presidente per la risposta all'interpellanza.
Ma già come opposizione nella passata amministrazione avevamo sollevato criticità in questo progetto e nel momento in cui come amministrazione abbiamo fatto valutazioni legate al fatto che il comune di Cadelbosco Sopra, che è facente parte dell'Unione Terra di Mezzo, si caratterizza per la presenza significativa di nuclei familiari con persone con disabilità, molte delle quali prive di una rete assistenziale continuativa e con difficoltà a raggiungere i centri occupazionali distanti collocati nel comune capoluogo di Reggio Emilia, con cui ci sono state sottolineate difficoltà anche da parte di quello che è il lavoro volontario quotidiano della pubblica assistenza nell'accompagnarli e nella necessità comunque di potenziare quelli che sono i servizi esistenti che non garantiscono una presa in carico integrata di tipo educativo e riabilitativo, lasciando scoperti bisogni importanti, tra cui lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, la partecipazione a contesti di socializzazione protetta, il sostegno alle famiglie nella gestione quotidiana. La documentazione relativa alla variante della destinazione d'uso dell'immobile, comprensiva di relazioni tecniche ed elaborati grafici, oltre che di computi metrici, è stata consegnata dai progettisti incaricati all'inizio di questo mese. Attualmente sono in carico i contatti con i funzionari della Regione al fine di definire un nuovo incontro, dapprima fissato nella seconda settimana di settembre, ma poi posticipato a causa del periodo di ferie di alcuni attori. L'incontro, che si presume possa avvenire entro i primi 10 giorni di ottobre, servirà per illustrare alla Regione la variante e definire le modalità di inoltro della documentazione definitiva. La sostanza che noi avevamo valutato sono il nostro centro diurno, che ha avuto una diminuzione delle presenze di oltre il 40%, e le disponibilità che ci venivano richieste dalle famiglie come centro educativo e riabilitativo, perché il centro socio-occupazionale per adulti disabili è diverso da un centro diurno, è un percorso diverso di assistenza. Per quanto riguarda, sono stati redatti studi di fattibilità e convenienza tecnico-economica in merito all'apertura del centro socio-occupazionale in questione. Le posso dire, consigliere, che sono previsti una volta accolta la variante di destinazione dell'immobile. Diciamo che rispetto al progetto attuale l'immobile non verrà stravolto in quella che è la sua ristrutturazione. Con i miei colleghi sindaci ci siamo confrontati sulla possibilità dell'apertura del centro socio-occupazionale e della possibilità di usufruire dell'immobile in questione, condividendo di attendere l'evolversi della richiesta di variante con la Regione. Riteniamo comunque, come giunta Urnione, che porremo sicuramente attenzione a un'equa distribuzione dei servizi socio-assistenziali a servizio della popolazione dell'Unione Terra di Mezzo, considerando anche i bisogni futuri. Purtroppo abbiamo un forte aumento di fragilità nelle persone. Nel futuro purtroppo avremo anche una gestione che aumenterà nella terza età. Purtroppo dovremo anche valutare in modo purtroppo negativo, e questo mi dispiace, il discorso dell'inverno demografico. Di conseguenza quello che sarà il patrimonio dei comuni probabilmente potrà essere utilizzato in funzioni diverse. Queste diverse toccherà a noi condividere insieme, come consigli, come giunte, come sindaci, quelli che saranno i bisogni delle nostre comunità. Grazie.
Grazie Presidente, ridò la parola al consigliere Paoli per dichiarazioni in merito alla risposta ottenuta.
Ma non posso dirmi soddisfatto della risposta, perché non è vero che ci sono tanti se e tanti ma. Innanzitutto l'accoglimento o meno della proposta di variante che il Comune di Cadelbosco ha sottoposto alla Regione, ma nel caso in cui questa variante venisse accettata, l'assenza di uno studio di fattibilità e di convenienza tecnico-economica sull'effettiva convenienza di un centro, dell'apertura di un centro socio-occupazionale a Villa Argine non depone a favore della scelta che è stata fatta, perché ovviamente aprirlo per poi scoprire ex post che non sarebbe conveniente, non è sicuramente la procedura corretta, così come il subordinare la scelta di distribuire i servizi socio-assistenziali sull'Unione ha un onere che comunque deve ancora essere quantificato e accettato, non fa giustizia al principio della corretta distribuzione. E, io posso anche credere che da parte della Giunta in carica ci sia la volontà di distribuire questi servizi in maniera omogenea sul territorio, sta di fatto che se dovesse andare questo progetto nella direzione auspicata dal Comune di Cadelbosco, quella che era stata una promessa in parola della scorsa giunta non troverebbe neanche in questo caso risposta. Ovviamente noi eravamo contrari a identificare Cadelbosco come centro baricentrico che con questa giustificazione rischia di fagocitare tutti i servizi non precedentemente pianificati, come può essere la Casa della Salute di Castelnuovo Sotto, però vedo che anche in questo senso non si andrebbe verso una discontinuità che invece auspicherei. Quindi ovviamente io nell'interesse delle comunità, se ci fosse la possibilità di indirizzare un contributo così importante su un servizio locale, ovviamente mi auspico che il Comune di Cadelbosco lo possa recepire. Anche se sappiamo che la contribuzione da parte del Comune di Cadelbosco sarà importante e non sicuramente trascurabile, credo che con molto meno dispendio di risorse pubbliche potesse essere facilmente riconvertibile anche l'immobile individuato da Bagnolo Viva nell'attuale sede dell'asilo Policino. Se ci sarà, se non dovesse andare a buon fine l'operazione di Cadelbosco, mi auguro che l'amministrazione di Bagnolo in Piano possa avanzare la propria candidatura e magari proseguire quello che era un progetto che abbiamo visto essere necessario per le sensibilità che ha dimostrato il sindaco ascoltando il suo territorio, ma credo condivisibile con tutto il resto dell'Unione. Però non posso certamente definirmi soddisfatto della risposta.
Bene. Dimmi, scusa, prego. Per quanto mi riguarda non ci sono problemi. Grazie.
Grazie, no, molto brevemente solamente per specificare una cosa che ha già riportato il Presidente Zani. Il centro, giustamente il consigliere Paoli faceva riferimento a un discorso fatto all'interno della precedente giunta Unione in cui si parlò di centro diurno per disabili. Il centro diurno per disabili è diverso rispetto ad un centro socio-occupazionale. Le esigenze sulle disabilità dei nostri enti sono tali che ci sarebbe oggettivamente bisogno di entrambi, perché la situazione dell'aumento di disabilità e di difficoltà nei trasporti che vengono correttamente riportati nel testo dell'interrogazione fanno sì che le esigenze sarebbero molte. Quindi una cosa in partenza non esclude l'altra. Credo anche che il fatto che, come è stato riportato nei documenti di programmazione, non c'è ancora nulla di specifico, perché rende bene l'idea anche di quella situazione in evoluzione che ben ha descritto il Presidente Zani nella risposta.
Bene, direi che abbiamo concluso per questa sera. Ringrazio tutti e auguro buona serata.